Siamo in chiusura, ma abbiamo l'ultima diretta della mattinata informativa, che è una diretta alla quale tengo molto. Dovremmo avere in linea Gabriele di Calcio Rivoluzione. Ciao, buongiorno, ci senti?
Sì, ciao a tutte e tutte, grazie per l'invito.
Grazie a te. Allora, il motivo per cui ti chiamiamo è che stasera a Udine dovrebbe giocarsi una partita per cui c'è tantissima tensione, cioè la partita della nazionale maschile di calcio israeliana contro quella italiana.
Sì, diciamo, una partita che al netto del valore tecnico sta riscuotendo, diciamo, abbastanza, diciamo, attenzioni mediatiche e non da questo punto di vista.
È previsto, per esempio, un corteo a Udine che si sta costruendo da diverso tempo attraverso anche tutto il mondo delle associazioni che in qualche modo denunci anche il patrocinio di questa iniziativa sportiva da parte della regione e del comune che hanno anche cambiato idea a riguardo. Ci vuoi un po' parlare di questa storia del patrocinio di questa partita?
Sì, certo, è una storia, diciamo, che ci lascia abbastanza riflettere su quello che poi sia anche, diciamo, il potere persuasivo di determinati governi, perché inizialmente, diciamo, se la regione di centrodestra chiaramente aveva immediatamente dato il benestare a patrocinare questa partita, che ricordiamo si gioca nel momento in cui il governo di Israele sta massacrando la popolazione palestinese, ha cominciato un'invasione anche del Libano e di altri stati. Dall'altro lato, il sindaco De Toni, che è un indipendente di centrosinistra, inizialmente, diciamo, aveva giustamente rifiutato di dare il patrocinio, riconoscendo che dare il patrocinio a un evento sportivo in cui è coinvolta una nazionale che rappresenta un governo che sta in guerra e sta facendo un genocidio, non era proprio, come dire, un bel segnale, soprattutto per lo sport, che dovrebbe rappresentare valori come fratellanza, solidarietà e unione tra i popoli. Ebbene, De Toni, neanche qualche giorno fa, poi ha fatto una clamorosa retromarcia concedendo il patrocinio, diciamo, trovando la scorciatoia in una retorica, diciamo, abbastanza nauseabonda, secondo cui ora il patrocinio era legittimo darlo perché lui, insieme a qualche associazione, ha deciso di fare un evento, diciamo, per costruire pace in Medio Oriente, un evento che noi abbiamo anche, diciamo, tra virgolette, scritto sui nostri social, non è null'altra che la classica iniziativa spot in cui si diranno tante belle parole, ma che chiaramente non fermeranno il massacro a Gaza, non fermeranno l'invasione del Libano. Ma era solo un modo per il sindaco, diciamo, di appiattirsi su quello che sono state anche le scelte regionali e anche le scelte probabilmente di chi gestisce la sua candidatura politica, a dimostrazione che poi le opzioni di centrodestra e centrosinistra in questo momento non è che facciano grossa differenza, perché invece ha a cuore, diciamo, tematiche come la giustizia sociale, ma anche semplicemente l'umanità e il fatto che si debba mettere fine a questo massacro e lavorare per costruire la pace.
Ecco, ora, quello che chiede il corteo, che dice appunto è in corso un genocidio, non sarà una partita a farcelo dimenticare, è proprio il boicottaggio di questo incontro, che è una cosa a cui avrebbero dovuto pensare FIFA e UEFA, perché a suo tempo queste due multinazionali svizzere che gestiscono il pallone parteciparono al boicottaggio nei confronti del Sudafrica, dell'apartheid, della Jugoslava, della pulizia etnica e 2 anni fa, dopo l'invasione dell'Ucraina, hanno escluso da tutte le competizioni la nazionale e i club della Russia, no? Che cosa ha fatto contro Israele e le squadre israeliane?
Ma sostanzialmente nulla, o forse per meglio dire nulla sarebbe, diciamo, riduttivo di quello che la FIFA e la UEFA stanno facendo in questo momento, perché chiaramente stanno sostenendo attivamente quelle che sono le politiche di Israele e del governo Netanyahu, permettendo alla nazionale di calcio israeliana di giocare liberamente in Europa come se nulla fosse. Tra l'altro c'è da ricordare, appunto, come dicevi tu, che 2 anni fa, senza entrare nel merito della questione, diciamo, che è abbastanza complessa, la Russia, nel momento in cui è stato valutato che per il diritto internazionale avesse invaso uno Stato sovrano, è stata, diciamo, esclusa dopo 4 giorni, in appena 4 giorni, da tutte le competizioni, sia della UEFA che della FIFA. Ci risulta che, diciamo, almeno da un anno a questa parte, per non tornare indietro, Israele sta facendo la stessa identica cosa in Palestina, ora la sta facendo in Libano. Sia la federazione calcistica palestinese che quella libanese fanno parte a tutti gli effetti della FIFA, e la FIFA non ha preso alcun provvedimento, venendo meno anche a quelli che sono gli statuti che regolamentano la vita della FIFA e delle federazioni calcistiche, perché in uno diciamo, degli articoli dello statuto viene proprio detto che nessuna federazione può compiere attività sportive in territori, diciamo, sovrani di un'altra federazione, ed è quello che avviene sistematicamente da ben più di un anno da parte della Federazione Calcistica Israeliana nei territori di Cisgiordania e West Bank, che sono tutti gli effetti Palestina. Quindi, diciamo, la FIFA, nel fingere di non decidere, in realtà sta decidendo di sostenere il genocidio in Palestina da parte di Israele.
Sempre parlando di calcio, questa immagine in mente di uno stadio a Gaza utilizzato per concentrare tutti i prigionieri palestinesi, tra l'altro sottoposti a trattamenti disumani, ho in mente proprio questa immagine che mi è rimasta impressa di diversi prigionieri in mutande, svestiti, inginocchiati, appunto concentrati in questo stadio. E questo lo collego a quanto Israele utilizza invece lo sport proprio per ripulire la sua immagine. Vogliamo parlare di questo, cioè dello sport washing in un certo senso, sì, in Israele?
Sì, sì, diciamo che negli ultimi anni c'è la tendenza, come dire, ad utilizzare termini anglosassoni, ma in realtà poi lo sport washing, appunto, era quello che dicevi tu, provare a ripulire l'immagine di governi generalmente molto poco democratici, molto poco, diciamo, che vanno per il sottile, è una strategia, è un qualcosa che viene utilizzato, diciamo, da secoli, forse da quando esiste lo sport e il calcio. Israele non fa eccezioni da questo punto di vista, ed è il motivo per cui noi spesso e volentieri, diciamo, rispondiamo a chi dice: ma lo sport non c'entra nulla, ma i calciatori o in generale gli atleti non possono pagare per le colpe dei propri governi. Diciamo, in linea di massima potrei anche tendenzialmente essere d'accordo, ma nel caso specifico di Israele la situazione è abbastanza diversa, sia per come, diciamo, è strutturato proprio lo Stato israeliano, dove gli atleti, soprattutto quelli che rappresentano Israele a livello internazionale, sono obbligati a far parte dell'esercito di difesa, o per meglio dire di occupazione israeliana, per ben 3 anni, diciamo, hanno l'obbligo di leva, ma poi basta scorrere i social di qualsiasi calciatore che rappresenta la nazionale israeliana, hanno scritto, diciamo, delle cose barbare. Noi l'anno scorso a gennaio denunciammo che il calciatore Sean Weissman, che poi è venuto a giocare in Italia, insomma, alla Salernitana, si domandava ironicamente come mai non fossero state sganciate ancora 200 tonnellate di bomba su Gaza, dove secondo lui vivevano tutti i terroristi, e quindi si chiedeva come mai non fosse stata ancora rasa al suolo Gaza. Ci sono stati altri calciatori che hanno addirittura chiesto di revocare la cittadinanza israeliana a quei calciatori arabo-israeliani che avevano militato anche in Israele. C'è chi augura la morte ai propri colleghi, ma soprattutto sia i club sia i calciatori hanno più e più volte lasciato messaggi di solidarietà per l'esercito israeliano, chiamandoli eroi, chiamandoli salvatori della patria, e molto spesso i club fanno anche regali di sciarpe e gadget dei propri club ai soldati. Penso che un po' tutti hanno visto anche, diciamo, sui social diversi soldati con le sciarpe di calcio delle squadre israeliane, insomma, fare
posto. Sì, anche la squadra femminile israeliana fa questo.
Sì, sì, tutti, diciamo, maschile e femminile, da questo punto di vista non si fa eccezione, non ci sono differenze. Ci sono molte calciatrici della nazionale che continuano a prestare servizio nell'esercito di difesa israeliano, non, diciamo, in prima linea, ma magari con assistenza medica, assistenza legale, e sono tutti comunque sfaccettature di un'unica grande costruzione, diciamo, di sostenere quello che sono le politiche del governo di Netanyahu. Di certo non sono persone che stanno prendendo le distanze e che magari potrebbero usare la loro importanza e la loro fama per cercare di convincere anche Netanyahu e il suo governo a fermare questo genocidio.
Eh sì, ed è per questo che, appunto, dire che lo sport in qualche modo si salva, no, potrebbe farlo, ma non lo fa, e anzi sono proprio di atlete israeliani alcuni degli esempi peggiori, secondo me, dei più gravi discorsi di odio che abbiamo sentito.
Esatto.
E così, siccome abbiamo parlato giustamente di come le squadre di calcio israeliane giochino sui territori occupati e come questo dovrebbe essere il motivo per cui la FIFA insomma dovrebbe sospendere queste partite, la federazione, e invece non lo fa, in questo rendendosi complice della pulizia etnica, del genocidio e anche della distruzione delle infrastrutture sportive in Palestina, ti chiederei così in un ultimo passaggio un po' di questo, cioè come sono messi gli atleti palestinesi, dove hanno giocato le loro partite di calcio la federazione palestinese ultimamente, insomma un po' un focus invece sulla parte di sportivi e sportive palestinesi.
Diciamo che appunto fare sport in Palestina in questo momento è praticamente impossibile, sia che parliamo diciamo di sport a livello amatoriale, quindi per lo più soprattutto per ragazzi e ragazze, per cui è fondamentale per il proprio sviluppo diciamo anche psicofisico, sia per chi lo praticava a livello professionistico, sia calciatori che calciatrici, ma in generale atleti e atlete palestinesi hanno dovuto fermare tutti i propri allenamenti e la propria carriera. I più fortunati sono tra virgolette quelli che vivevano già al di fuori del territorio palestinese, quindi stanno tra virgolette con tutte le difficoltà del caso, soprattutto psicologiche, continuando diciamo a giocare a calcio in questo caso specifico. In Palestina la situazione è che ad esempio nella sola Gaza dei 10 stadi di calcio che erano presenti, 9 sono stati distrutti, uno tra l'altro è quello che citavi tu prima, lo stadio Yarmouk di Gaza, che è stato trasformato in un campo di concentramento a cielo aperto, e l'unico altro ancora diciamo che si regge in piedi, a Deir al-Balah, è diventato il campo profughi a cielo aperto più grande di Palestina, dove sono rifugiati circa 10.000 persone. Stessa identica situazione tra l'altro è quella che sta avvenendo in questo momento in Libano. Si tenga presente che mentre la nazionale di calcio israeliana questa sera verrà a Udine a giocare, a fare diciamo la propria sfilata, sia la federazione calcistica libanese che quella palestinese hanno dovuto interrompere tutte le attività per l'impossibilità di portarle avanti, sia da un punto di vista tecnico e logistico, sia da un punto di vista proprio diciamo di sicurezza degli atleti e delle atlete, che tra l'altro, un piccolo inciso, era un altro dei motivi per cui la federazione russa è stata esclusa in realtà dalla FIFA, era che non si poteva più garantire la sicurezza di atleti diciamo, di tutto l'USA.
Sì, scusaci per questi piccoli problemi tecnici. Allora, io abbiamo pochissimo tempo, ma siccome appunto seguo le vostre pagine, so come tenete testimonianza anche della risposta negli stadi, più che italiani, forse parlerei degli stadi europei rispetto al genocidio in corso. Non so se riesci a darci qualche episodio di appunto solidarietà o mancanza di solidarietà in altri casi rispetto a quello che succede in Palestina.
Sì, come dicevi tu, sicuramente il caso più eclatante in positivo è quello della tifoseria scozzese del Celtic Glasgow, insomma, diciamo che per questioni anche loro storiche e di vissuto hanno un legame strettissimo con la comunità palestinese. Negli anni sono riusciti a dar vita anche a una vera e propria scuola calcio, che è diventata una squadra nei campi profughi palestinesi, e loro, diciamo, fregandosene di quella che è la repressione, giustamente, quindi andando incontro alle conseguenze di chi lotta per qualche valore, qualche ideale in cui crede realmente, continuano sempre e comunque a manifestare la propria solidarietà nei confronti diciamo del popolo palestinese e della causa palestinese. Dall'altro lato, diciamo, forse pecora nera in questo contesto, chiaramente risalendo anche a quello che è tutto il portato storico della nazione, sono le tifoserie tedesche, che generalmente, diciamo, per chi si rivede in valori quali l'antifascismo, sono un punto di riferimento, ma che in questo momento diciamo scontano un piccolo problema diciamo legato alla loro storia, e quindi in realtà loro invece sono a difesa a spada tratta di Israele e di tutto quello di cui Israele si sta macchiando, quindi tutti i crimini di guerra di cui si sta macchiando Israele.
Eccoci, io ti ringrazio, ti chiedo se c'è ancora qualcos'altro che vuoi aggiungere.
Ah no, volevo solo ricordare appunto l'appuntamento che dicevi tu all'inizio di questo pomeriggio per il corteo che parte dalla Piazza della Repubblica Udine alle 17, promosso dal Comitato per la Palestina di Udine e i giovani palestinesi del Friuli, a cui hanno aderito oltre 100 diciamo tra associazioni, organizzazioni e collettivi, per lo più del Friuli Venezia Giulia, insomma, e volevo sottolineare come anche la scelta della città di Udine non è una scelta diciamo casuale, ma è una scelta politica appunto per impedire il libero manifestare del dissenso nei confronti della presenza diciamo della nazionale israeliana, comunque renderlo più complicato rispetto se si fosse scelta come diciamo città ospite una grande metropoli italiana.
Certo, e quindi noi ci uniamo a questo invito. Dobbiamo continuare a manifestare contro ciò che sta facendo Israele in Medio Oriente, a partire dal mondo del calcio, accanto al mondo del calcio nelle piazze, insomma in maniera sempre più diffusa. Ti ringrazio tantissimo per questo approfondimento e l'invito è quello appunto di seguire il vostro blog e le vostre pagine social che trattano questa questione in maniera molto approfondita, e ti ringrazio e a presto.
Grazie a voi, ciao a tutte e tutti.